Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, benvenuti sull'Isola Deserta in quest'ultima domenica dell'anno. L'ultima domenica dell'anno, l'ultima puntata del 2019 dell'Isola Deserta, qui da sola io, il vostro corrispondente, relegata nella natura e nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, o ci dirà, se la vede come una spiaggia, ci dirà cos'è, ci rivelerà la natura di questa nostra isola deserta, c'è Simona Pedicini, tanato esteta. Buongiorno Simona Pedicini.
Buongiorno a tutti, buongiorno a lei Chiara.
Che cos'è un tanato esteta o che cosa fa un tanato esteta?
La tanato estetica è una pratica, una serie di pratiche che hanno come obiettivo quello di avere cura del cadavere, e passano per la disinfestazione del corpo, per il lavaggio, per la vestizione, per il camouflage, la pettinatura, fino alla fase finale che è quella dell'incassamento. È una professione innanzitutto, una professione che richiede una serie di competenze che sono di carattere tecnico, che sono di carattere medico-scientifico, ed è soprattutto un grande atto d'amore che si ha per chi è ancora, anche se diversamente da come siamo noi, ed è un grande atto d'amore per chi rimane, una carezza, l'ultima carezza per il dolore di chi saluta il proprio caro che va via.
Che studi ha fatto per diventare tanatoesteta e perché ha voluto fare la tanatoesteta?
Io sono specializzata a Modena, alla Terracielo Funeral Home, che è l'unica casa funeraria che consente una pratica immediata su cadavere, e quindi non c'è il passaggio per il manichino. È stata un'esperienza importante, significativa, perché gli ho capito che quello era il posto in cui avrei sempre voluto essere, in quella stanza accanto al cadavere, ad occuparmi di quello di cui avrei sempre voluto occuparmi. La prima volta in cui ho avuto a che fare come professionista con un cadavere, ho avuto una gran paura, che è un sentimento che continuo ad avere ancora adesso, ma è anche la misura dell'amore che metto in quello che faccio. E perché? Perché in quell'atto, in quella stanza, c'è il mistero più grande, che è il mistero di quello che noi non possiamo sapere. È un varcare insieme una soglia, che è una soglia che poi è porta all'infinito, porta all'eterno.
Simona Pedicini, lei come me avrà studiato in scuole superiori, dove a un certo punto si studiavano gli egizi e insieme agli egizi il culto dei morti, e a un certo punto il culto dei morti è stato ancora, se non una cosa che ci apparteneva per quotidiano, ma ci apparteneva per frequentazione di studi. Si studiava il culto dei morti degli etruschi, il culto dei morti dei romani, a un certo punto le imbalsamazioni dei papi. Quando è che abbiamo cominciato ad avere paura, se paura è la parola adatta, del culto dei morti? Perché abbiamo abbandonato i nostri morti, se li abbiamo abbandonati?
Abbiamo iniziato ad avere paura a partire dall'epoca medievale, nel momento in cui si è pensato che la società dovesse evolversi verso una forma di civiltà, e che quella civiltà dovesse creare una frattura tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, perché il mondo dei vivi, con tutte le sue contraddizioni, è un mondo comunque dominato dalla razionalità, e la razionalità per tanti è luce. Il mondo dei morti è un mondo sempre legato in una condizione di inferi, in una condizione quindi di buio, in una condizione anche di sofferenza, di deprivazione di quello che la vita aveva sempre portato. È stato un percorso graduale, che è però inarrestabile, che ha fatto in modo che poi da un certo momento in poi i cadaveri venissero allontanati dalla cultura, venissero allontanati dalla società, venissero allontanati dalla vista dei vivi e quindi venissero relegati in luoghi lontani dalla città, quindi non più nelle chiese ma nei posti che sono stati i primi cimiteri, no? Con le prime disposizioni, siamo in epoca successiva, anche napoleonica, insomma di nascita, luoghi all'interno dei quali la morte doveva essere contenuta, ma soprattutto doveva essere nascosta alla vista di chiunque. Ed è stato poi un percorso che ha portato, continuando nel tempo, a queste forme di medicalizzazione anche forzata. Ormai non si muore più in casa e non si assiste più alla morte del defunto perché qualcosa che fa paura è qualcosa che è rientrato in un ambito che è quello del tabù. È una morte solitaria ed è anche molto triste pensare, no? Che il momento del trapasso debba essere un momento di assoluta e totale solitudine.
Simona Pedicini, la sento parlare, la sentono parlare gli ascoltatori di Radio 3 e si accorgono di quelle vocali calde che vengono ovviamente dal sud. Io anche sono del sud e ovviamente ogni volta che si parla di morte uno fa le corna. Com'è possibile essere del sud e fare il mestiere che fa lei?
Io ho conosciuto la morte da piccola e l'ho conosciuta nel sud. Vengo da Brindisi, siamo già nel Salento, e i miei genitori mi portarono al funerale di un parente, di un ragazzo che era il figlio, il fratello di una loro coppia di amici, nel profondo sud, era un paese della Grecia salentina. E entrammo in questa stanza e io vidi quelle che allora chiamai le nonne nere, che erano queste figure di donne anziane che piangevano disperate accanto a questo cadavere, un ragazzo giovane, in una stanza buia illuminata solo da candele. E a me rimase impressa l'immagine di questo dolore così forte, anche così manifesto e così scomposto. Poi sono passati gli anni, sono arrivati gli studi di filosofia, di letteratura, gli studi di antropologia e sono arrivati anche dei contributi importanti come il documentario Stendalino, che è un termine della Grecia salentina e significa suonano ancora, un'opera di 10 minuti di bellezza ipnotica, e io ho capito che quelle nonne nere avevano un nome, avevano una funzione ed erano le prefiche, le lamentatrici del Sud Italia, no? Quindi in questo documentario in cui erano protagonisti i colori, il nero dei loro abiti, il bianco dei fazzoletti, erano protagoniste le donne ed erano protagoniste soprattutto la loro modalità scomposta di accostarsi al cadavere, i loro pianti disperati. Io ne ero affascinata perché per me la morte è rimasta qualcosa di assolutamente scomposto, di immediato, di passionale, di forte. Ernesto De Martino è stato colui a cui devo l'amore per la mia terra, la scoperta reale della mia terra, a cui devo anche tanta parte della scoperta di me e tanto desiderio di capire quello che realmente fosse il mondo del lutto, il mondo del commiato, quello che fosse il sistema anche di una risoluzione, no? In un contesto magico religioso di una cultura di donne che sono le donne del Sud Italia che nonostante abbiano anche nel Sud Italia nessuna possibilità di parola, però sono le uniche donne che pronunciano le lamentazioni funebri. E quindi è stato per me rivoluzionario, assolutamente rivoluzionario, capire e rendermi conto di quanta libertà ci fosse anche in questo. Ed è vero, poi De Martino mi ha insegnato come ci sia stata una sessualizzazione anche del lutto, per cui alle donne competeva la cura del corpo, competeva il contatto con il corpo, competeva il pianto, e all'uomo toccava quello che fondamentalmente tocca ancora oggi, che è semplicemente la cerimonia funebre, che è il trasporto del cadavere. E quindi è stato, come dire, la base teorica, ma anche la base emotiva su cui poi mi sono formata, assolutamente rivoluzionario. Canige soltan de butuna, sorta sorta da di sogama, te chiocu soho ye nomena, te chiocu. Successivamente è arrivata la tanota estetica, e nella tanota estetica io ho portato la mia cultura del sud. E ho portato gli studi di tanotestetica in quello che era il mio retaggio culturale di allora. Io sono una donna, mi occupo dei morti come le donne del Sud Italia. Quando entro in una casa, io vesto sempre di nero e ho sempre un fazzoletto di pizzo bianco in tasca. Non canto perché le lamentazioni funebri, per quanto poetiche, non le faccio, però ascolto della musica. È il mio omaggio alle donne del Sud.
Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina, l'ultima domenica del 2019, con Simona Pedicini, che si occupa delle cose ultime, quelle cose appena prima che hanno tempo e un attimo dopo hanno solo o per sempre l'eternità. Simona, ho letto che lei si è specializzata in studi sulla sindone. Perché ha deciso di specializzarsi in studi sulla sindone? Quando ha incontrato per la prima volta la sindone?
La sindone l'ho conosciuta all'epoca degli studi universitari. Io preparavo l'esame in quella che sarebbe stata poi la materia in cui mi sono laureata, in letteratura cristiana antica, greca e latina, e avevo iniziato a pensare a quella che sarebbe stato l'argomento della tesi, che poi realmente ho fatto, perché è una tesi sulla figura dell'anticristo. In uno dei testi studiati si faceva riferimento alla sindone e al fatto che la sindone portasse i segni della sofferenza umana e di una volontà di non esimersi da questa sofferenza umana, di sentirla pienamente, nonostante che quella condizione di divinità potesse consentire a chiunque quel telo avesse avvolto di essere quello che realmente era, semplicemente Dio, e non provare, non sentire. Non ho fede, non credo nei dogmi, non ho mai creduto, però sento che il mistero di una figura che sulla croce muore realmente come uomo e come Dio sia il mistero più grande. E sento anche che il mistero di quello che è la traccia di un'umanità, di una divinità, sia una sfida, forse la sfida più importante per l'intelligenza umana. È stato il mistero mi ha colpito dal principio e credo che sia la base degli studi di sindonologia e poi anche degli studi che sono arrivati subito dopo.
Come ha fatto a dire a casa che voleva interessarsi dei morti come professione?
In realtà io sono arrivata dicendo che già facevo, quindi ho evitato la fase vorrei, mi piacerebbe, perché sapevo che sarebbe stato un discorso troppo lungo. Nel momento in cui l'ho detta per mia sorella è una regista, una grande regista, per lei sono diventata immediatamente oggetto di studio. Da parte dei miei genitori ho ricevuto le risposte diverse. Mio padre è stato poetico in questo, perché credo che mi abbia detto una delle frasi più belle. Lui mi ha detto: se nel parlare di questa professione i tuoi occhi sono così sereni e così felici è perché tu realmente vedi quello che nessuno di noi riesce a vedere. Mia madre è stata più concreta, come tante mamme, E lei mi ha semplicemente detto: l'Italia non è pronta a questo, non è pronta a te e non lo sono neanche io. E su questa cosa non potevo che darle ragione, tutto sommato.
Siamo qui nell'ultima domenica di questo 2019 con Simona Pedicini, tanato esteta sull'isola deserta. Simona Pedicini, come si rapporta all'idea dell'isola deserta e come vede quest'isola deserta?
A me il pensiero dell'isola crea un senso d'angoscia profondo, probabilmente perché vengo da Brindisi, come le dicevo prima, che è una città di porto, che è Salento, che è Normannia, Borboni, che è un luogo in cui i popoli sono arrivati, da cui i popoli sono partiti. E il mare e la terra sono per me un luogo di forme. Non riesco a concepire qualcosa che non abbia queste forme, che non abbia questo scambio. Mi crea un po' la stessa angoscia dell'opera teatrale di Pessoa, Il marinaio, no? Quando queste donne si trovano a dover raccontare il sogno di questo marinaio che si inventa un mondo parallelo per affrontare il dolore della terra dopo essere naufragato sull'isola. E questa assenza di corporeità, questa assenza di tempo, di realtà, di scambio, non me la fa immaginare. Non riesco a immaginarmela se non come un posto totalmente deserto, ma io non sono in quel posto.
Simona Pedicini, che libro ha portato per noi sull'isola deserta, su quest'isola deserta in cui non si vede e che non vede?
C'è un libro da cui non mi separo mai, ho fatto diversi traslochi, mi sono spostata in diverse città e viene sempre con me insieme alla Bibbia, ma non è la Bibbia. È un libro piccolissimo, si intitola Una solitudine troppo rumorosa, il mio scrittore cieco, un testo che io amo profondamente, un viaggio onirico per il lettore, un'opera che non classificabile dal punto di vista del genere letterario, cioè è prosa in poesia, è esattamente l'opposto, è un testo autobiografico, un flusso di coscienza, ed è anche un'opera che tutto è l'esatto opposto di tutto, quindi è un inno alla vita ma nello stesso tempo è buio, è cupo e ha questa presenza continua di sangue, ed è un testo che ho letto e ho riletto una prima volta tentando di trovare un percorso narrativo, una seconda volta capendo in quel percorso narrativo c'erano dei quadri isolati che potevano essere presi e analizzati. E a me aveva colpito tanto questa immagine del protagonista che racconta della cremazione della madre, che è un'immagine anche molto forte, per cui lui senza piangere osserva il fumo che si alza dal camino del tempio crematorio e lì sa, in quel fumo lui sa che c'è la madre, quindi c'è la consegna delle cene. Queste ceneri vengono sparse nel campo di rape che la madre tanto amava, di cui poi lui si nutre, no? E quindi è il passaggio all'accettazione della morte.
Quando ha letto per la prima volta Una solitudine troppo rumorosa?
Che sia coinciso con l'inizio dei miei traslochi. E non credo che sia stata una coincidenza, non credo nelle coincidenze. Coincidenze, come dire, impoveriscono molto la grandezza del nostro animo, della nostra mente. Credo che ci siano degli accadimenti che avvengono perché quello è il momento giusto perché avvengano. E il fatto di aver letto il libro nel momento in cui abbia iniziato a spostarmi e quindi avessi bisogno di anche una certezza accanto a me. Il fatto di aver iniziato a leggerlo anche nel momento in cui il mio problema all'udito è diventato un problema nel vero senso della parola e quindi io continuassi a leggere e a sentire quello che leggevo. E anche questo credo che abbia influito tanto in questo senso d'amore profondo che ho per quest'opera.
Esiste un modo di salutare gli esseri umani, di salutarci in questo ultimo viaggio, che se fosse in Tolkien sarebbe questo partire per le terre degli elfi, che sia laico e che non passi, diciamo, per il conforto del cattolicesimo?
Assolutamente sì, le cerimonie personalizzate che non hanno necessariamente bisogno di un supporto religioso, non parlo soltanto di cristiano, parlo di religioso, o di fede, ci sono e iniziano ad essere sempre più numerose. Ed è importante, sono delle cerimonie assolutamente rispettose della volontà del defunto, della volontà dei familiari, che prevedono dei passaggi che sono dei passaggi simili, ma non gli stessi delle cerimonie di commiato, per cui c'è questa figura di cerimoniere funebre che si occupa dell'organizzazione della cerimonia, si occupa del saluto, si occupa del commiato, ci sono i momenti di lettura, di ricordo del defunto, e sono delle cerimonie laiche, fortunatamente, che hanno anche rispetto per delle forme di spiritualità a cui tante volte bisogna rinunciare nel momento del saluto finale.
Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina, l'ultima domenica del 2019, con Simona Pedicini, che di cose ultime si occupa perché fa la tanto esteta e ha portato per noi sull'isola deserta Una solitudine troppo rumorosa di Bochum il Rabal. Simona Pedicini ha portato per noi anche un film? O ha portato, se non per noi, almeno con sé anche un film?
Un film anche questo, un film significativo. Si intitola Io e il vento. Il protagonista è il regista stesso, che novantenne decide di realizzare il grande sogno della sua vita. Lui torna in Cina con una troupe di operatori, lui, un regista che è abituato a girare per scene di guerre, torna insomma in Cina con un unico grande desiderio, che è quello di riprendere il vento.
Vent souffle fort.
Inizia a girare per il deserto con la sua troupe, cercando le condizioni in cui il vento si manifesti, fino a che arriva il momento in cui questo vento finalmente si manifesta grazie all'aiuto di una stregona. E c'è un momento del film in cui lui si pone un'unica domanda e si chiede: che cos'è questo suono? E lui è solo in mezzo al deserto e si risponde: questo è il vento. È uno spirito di vita ed è uno spirito di morte, ed è un film che si chiude poi con la troupe che si perde tra le biciclette della Cina, mantenendo però questo senso di volontà di aver voluto rappresentare l'invisibile.
siamo qui sull'isola deserta con Simona Pedicini, tanato esteta, in quest'ultima domenica del 2019, in quest'ultima puntata del 2019 dell'isola deserta. Simona Pedicini ha portato con sé Una solitudine troppo rumorosa di Bohumil Rabal e il film Io e il vento. Adesso verrebbe facile chiederle che musica ha portato e scherzare nel caso avesse portato un requiem, ma invece io le chiedo che musica ha portato per noi Simona Pedicini sull'isola deserta.
Non è esattamente un requiem, però è Eternità dei Camaleonti, un pezzo datato sicuramente, però è il pezzo che io ascolto e che canto dentro di me quando lavoro, e non soltanto quando lavoro. Credo sia parlare di eternità, parlarne anche in termini positivi, gioiosi, e in termini di fiducia, e pensare che forse nell'eternità siamo già in questo momento in cui anche io e lei stiamo parlando, credo che sia una delle esperienze più forti.
Stare qui al sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me.
Ringraziamo Simona Pedicini per essere stata con noi sull'isola deserta in quest'ultima domenica, per aver portato il concetto e la prassi della tanatoestetica, o se non il concetto e la prassi, quantomeno il nome, perché si comincia comunque sempre dai nomi, e vi auguriamo un buon anno.
Un buon anno.
L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Tanti auguri, buon anno da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Resta qui, primo fiore.